Cioè ciò che appare appunto apparenza. E apparenza significa anche distanza dalla realtà autentica. Ciò che appare ha un'ambiguità nel suo interno. Può indicare il puro e semplice apparire, ma può indicare anche ciò che appare così, ma non è così. Ecco, nell'insieme dell'orientamento del discorso metafisico vi è anche questo tema, il tema dell'oltrepassamento dell'immediatezza fenomenica, potremmo dire, il tema dell'oltrepassamento dell'immediatezza fenomenica. E secondo questa prima strada che noi abbiamo tracciato, quindi i punti che noi abbiamo voluto mettere in evidenza sono fondamentalmente quest'ultimo che ho indicato: il fatto che il problema metafisico sorga da una domanda conoscitiva intorno alla totalità e, in terzo luogo, lo sfondo, diciamo così, di questo discorso è la nozione, il tema del grande evento. Tuttavia l'accento cadeva sulla posizione del problema metafisico a partire da un riferimento al tema conoscitivo. Questo era il senso di tutto il nostro discorso. Abbiamo proposto questa idea del compimento della conoscenza e abbiamo indicato come a questo punto, quando la conoscenza è compiuta, ci si para dinanzi alla totalità stessa del mondo come una totalità a sua volta da giustificare. Sorgevano dei problemi e questi problemi noi abbiamo voluto sintetizzarli con un'espressione. Abbiamo detto, la domanda conoscitiva non si propone qui in rapporto a un evento con un altro, ma in rapporto a ciò che abbiamo voluto chiamare grande evento. Abbiamo anche sottolineato come questa posizione, cioè chi considera l'emergenza del problema metafisico come una espansione della tematica conoscitiva, è presente nella tradizione filosofica come una necessità, in certi casi, come necessità profondamente giustificata. E nel corso della nostra lezione precedente abbiamo anche però mostrato come questa relativa ovvietà in realtà possa essere ampiamente problematizzata. E questa problematizzazione sia già presente, in fondo, nel termine stesso di metafisica. Termine che è forse il termine filosofico che normalmente più sentiamo come ricco di implicazioni profonde e che invece ha in realtà come termine, come parola, un'origine estremamente banale. Sembra infatti che il termine di metafisica non indichi altro che il luogo che occupa l'opera aristotelica che ha questo titolo nell'ordinamento operato da uno studioso successivo delle opere, dell'insieme delle opere aristoteliche. Cioè questa persona si è trovato di fronte al libro intitolato Fisica, ed è un libro composito, peraltro, un insieme di libri, che ha ritenuto di intitolare come opere che seguono nell'ordinamento che gli ho dato il libro intitolato Fisica. Metà in greco significa dopo, oltre al di là, ma qui originariamente nella sua coniazione iniziale indicava unicamente la posizione all'interno del complesso delle opere aristoteliche del libro che ha questo titolo. In seguito questa accezione è diventata sempre più pregnante e si è potuto in un certo senso approfittare di questa struttura del termine per appunto indicare il fatto che la riflessione filosofica, giunta a questo punto, va al di là della fisica, oltrepassa l'ambito delle considerazioni fisiche. E fisica, la intendiamo qui in una concezione molto generale, ho già detto nella lezione precedente, come scienza del mondo, come scienza semplicemente, metafisica al di là della scienza. E quindi voi vedete che già in questo carattere del termine diventa problematica la connessione tra la posizione del problema metafisico e le istanze conoscitive che stanno alla sua base. Problematica, non ho detto che deve essere risolto in senso senz'altro negativo, ho detto che in queste prime lezioni, io intendo, certo, faccio uno sforzo per realizzare una comprensione del termine del problema, cioè perché acquistiamo una sorta di idea iniziale del problema, non intendo proporre delle indicazioni che vadano al di là di questo terreno. Comunque sia, questa prima strada, questa prima via che noi abbiamo delineato è collegata a una relazione vostra, una relazione significativa col problema della conoscenza in genere. Proprio questo problema, e attraverso questo problema che poniamo la nozione di evento e quindi poi di grande evento. Un'ultima osservazione che ci introduce senz'altro in un secondo sviluppo che intendo dare al nostro tema, e la necessità di ribadire il modo in cui quella nozione di evento è stata costruita, un modo che rimanda a una tendenza all'oggettivazione, come mi sono espresso, e dal decentramento soggettivo, decentramento che poi sostanzialmente significa eliminazione dell'elemento soggettivo. Questo aspetto è importante proprio perché questo tema del decentramento e dell'oggettivazione è in realtà presente, sia pure in forma un po' particolare, anche nel punto d'arrivo della nostra prima strada. Cioè il mondo ci può apparire come grande evento soltanto se, in certo senso, noi ci disponiamo fuori dal mondo, se vediamo il mondo dall'alto, come se fossimo saliti in cima a una montagna e vedessimo sotto il mondo galleggiare. E in questa descrizione è implicato, in certo senso, è implicata la soppressione dell'io della soggettività, della sua determinatezza. Cioè, un punto di vista oggettivante ci è necessario anche, cioè viene mantenuto anche nella posizione estrema del problema. Vi è appunto un decentramento della soggettività che è costitutiva della nozione di evento e che si mantiene fino all'ultimo termine, diciamo, del processo che noi abbiamo illustrato. Queste due tendenze sono appunto tendenze caratteristiche della nostra prima strada. Ed è importante sottolineare questo a questo punto proprio perché la nostra seconda strada invece non parte dall'interesse, dalla nozione di interesse conoscitivo, ma intende riprendere in considerazione proprio ciò che abbiamo escluso con tanta chiarezza per impostare il problema secondo la prima modalità, cioè riconsidera con maggiore attenzione, diciamo così, la centralità dell'io, la centralità della soggettività. Considera non più la nozione di evento come una nozione costruita e costituita all'interno di un interesse conoscitivo, ma considera l'idea dell'accadere come interamente risolto in un accadere per me, cioè all'interno di una soggettivazione. Va in particolare notato che, parlando di centralità dell'io, della soggettività, non bisogna pensare a due nozioni distinte, cioè come se la centralità fosse un attributo, una sorta di proprietà della soggettività. In realtà sono nozioni confluenti, che sono, stanno l'una nell'altra. Se io parlo di decentramento della soggettività, parlo di soppressione dell'elemento soggettivo. Così come vi è una connessione tra le procedure di oggettivazione e le procedure di decentramento. E disponiamoci appunto in una posizione decentrata, appunto, in cui l'elemento soggettivo tendenzialmente si annulla, in una visione dall'alto, come dicevamo, e dall'esterno, come ci esprimevamo in precedenza. Da questo punto di vista, la mia esistenza, le sue vicende, ciò che accade in essa, le azioni che io compio, eccetera, dovranno essere considerate come integrate all'interno del mondo stesso, e cioè la mia stessa esistenza si presenterà come una sequenza di eventi, come un segmento all'interno di una retta che rappresenta la totalità stessa degli eventi. Questo è il modo in cui dovremmo intendere la nostra esistenza assumendo un punto di vista oggettivante. Ora, appare subito chiaro che una considerazione di questo genere ci appare giustificatamente, io penso, questa immagine dell'esistenza come sequenza di eventi concatenati con altri, come una sorta di astrazione di carattere intellettualistico, cioè l'immagine del segmento che appartiene alla retta, piccolo segmento che appartiene alla retta, non ci appare adeguata all'esperienza vissuta che noi abbiamo della nostra stessa esistenza. Questa esperienza vissuta è un modo di cogliere la nostra stessa esistenza in una visione che potremmo chiamare, per contrapporla dalla visione precedente, una visione dal di dentro. Direi che mentre la nostra prima via era tutta orientata in una direzione di soppressione dell'elemento soggettivo, di connessione con l'elemento conoscitivo, con l'eliminazione di tutte le componenti, la rete di interessi che fanno parte della concretezza e della determinatezza della soggettività, la seconda via invece mette direttamente in causa la dimensione del vissuto, una visione dell'esistenza e quindi del mondo dal di dentro. E potete voi pensare appunto a queste due diverse prospettive, pensando proprio a queste immagini di ordine geometrico che io ho citato, il mondo, ho detto, il grande evento del mondo. Beh, possiamo immaginarcelo appunto come una sfera che noi vediamo dall'alto. La Terra, nella sua forma empiricamente sferica, è in fondo un'immagine a sua volta del mondo. Il mondo visto da di dentro è la sfera vista da di dentro. E quindi la nozione stessa di mondo cambia in maniera radicale. Come vi ho chiesto prima uno sforzo di immersione in atmosfere metafisiche almeno, vi devo chiedere anche qui di immergervi in questo pensiero, diciamo così, della centralità della soggettività e del mondo come orizzonte di questo centro, di pensarlo intensamente, perché di fatto noi viviamo sempre in questa dimensione, cioè di fatto noi viviamo esattamente come centri del mondo. Non, sul piano riflessivo è necessario un certo sforzo in un certo senso per acquisire la portata di questa circostanza. Dobbiamo fare degli esperimenti, dobbiamo uscire di casa, fare una passeggiata e dire: ora io non sono io che passeggio dentro il mondo, ma è il mondo che mi passeggia intorno. Fate questo esperimento, è utile per vedere se questa frase in qualche maniera regge, se ha un suo modo di reggere, non se è vero o se è falso, ma ma se ha una sua risonanza, se ha una sua consistenza. Bene, bisogna insistere su questo punto proprio perché l'introduzione che io faccio, secondo un diverso orientamento al problema, deve passare di qui, deve passare dalla centralità della soggettività. Naturalmente, devo sottolineare questo punto, non voglio dire che il parlare della centralità della soggettività debba in ogni caso condurci a considerazioni di ordine metafisico. Voglio dire questo. Può essere benissimo che si possa parlare a lungo su questa centralità senza percorrere il percorso che io adesso vi sto indicando. Vi è senz'altro una condizione importante per percorrere invece la via che conduce al problema metafisico. È necessario esasperare questa centralità ed in particolare esasperare, accentuare, rendere particolarmente impegnativa questa affermazione e in particolare metterla a confronto, questa idea della centralità, con l'altra idea, l'idea della mia esistenza come sequenza di eventi, in certo modo annegata dentro la successione di eventi di cui è costituito il mondo stesso. È necessario mettere a confronto queste due prospettive, questi due modi di considerare le cose. Ed è necessario avvertirne l'effetto di urto che ne risulta. Un effetto di urto sulla base del quale io posso negare quella prima immagine, negando, ed è questo il punto importante, negando che la mia stessa esistenza abbia quel tipo di carattere relazionale, quel tipo di contestualità con gli eventi del mondo che mi viene proposta dall'immagine del segmento. Cioè la mia esistenza vista dal di dentro non è parte di una sequenza, il segmento di una sequenza di eventi. Anzi, io affermo che proprio in questo punto, e cioè nel punto in cui ci sono io, nel punto in cui ciascuno di voi è, per cui il discorso ognuno di voi lo deve fare per se stesso, in questo punto la catena degli eventi in certo senso si spezza, ed è vissuta come spezzata. O forse anche diventa irrilevante, assumendo questo punto, che esista la possibilità di una considerazione astratta secondo la quale la mia esistenza è una sequenza all'interno dell'esistenza complessiva del mondo e degli eventi del mondo. Diventa irrilevante, diciamo così. Ciò che è importante è invece che la mia esistenza si sottrae, se vissuto da dentro, a questo tipo di relazione. In certo modo potremmo dire, vedendo le cose dall'alto e dal di fuori, i punti di questo segmento, gli estremi di questo segmento, appunto, sono punti di congiunzione. Se noi invece consideriamo la dimensione del vissuto, questi punti sono punti di disgiunzione. Sono punti di separazione dal contesto. Tra questi due estremi, come estremi assoluti, appunto, vi è la mia esistenza. La mia esistenza a questo punto si propone come una totalità chiusa e compiuta. E cambia anche naturalmente, lo dicevo prima, il senso dell'accadere stesso, l'accadere e accadere per me, assumendo questo punto di vista. Vi è una soggettivazione dell'accadere. E allora posso dire che tutto ciò che accade è inteso per me, è racchiuso in questa totalità. Che cosa intendo suggerire? Queste considerazioni. Intendo suggerire l'idea che qui abbiamo buoni motivi per utilizzare lo stesso termine che abbiamo utilizzato prima, il termine di grande evento per la totalità del mondo, per la mia stessa esistenza. Potremmo in qualche modo osservare la visione della congiunzione di questi estremi, riporta, dimensiona gli eventi della mia vita agli eventi del mondo, mentre la visione della disgiunzione mi pone di fronte alla mia stessa esistenza come un grande evento. La parola, l'espressione, io credo che sia giustificata proprio perché si richiamano in un'atmosfera e all'interno di un discorso fondamentalmente diverso, però si richiamano tuttavia temi analoghi ai precedenti. Si richiama l'idea della totalità come una totalità chiusa e compiuta. Si richiamano in particolare tutta una serie di aspetti che riguardano la nozione di soggettività e che rafforzano in un certo senso la grandezza dell'evento della mia stessa esistenza. La soggettività qui in questione, l'ho detto prima, è proprio la soggettività concreta e particolare. E la soggettività indicata proprio dall'immagine di quegli estremi, cioè la soggettività che nasce e che muore. Questi appunto sono gli estremi di cui parlavamo prima. E vi è in generale una connessione che può diventare esplicita, ma che può essere anche soltanto esplicita, ma io implicita. Vi è una connessione tra la posizione del problema metafisico e la riflessione implicita su questo elemento di determinatezza, cioè in sostanza vi è un tema che potrebbe essere trattato a lungo, ma che qui può essere accennato soltanto come elemento significativo all'interno di questo contesto, vi è una connessione tra la metafisica e la morte di Salvatore. E vi è questa connessione proprio perché è un sottinteso della posizione del problema metafisico il tema di questa determinatezza e di questa chiusura. La connessione poi tra il tema della metafisica e il tema della morte, secondo questo tipo di considerazioni, non riguarda tanto, diciamo così, l'idea della scomparsa, quindi il dramma interno al problema della scomparsa, il problema dello scioglimento dai legami con la vita, ma questa connessione è mediata piuttosto, secondo lo spirito delle mie considerazioni, dalla indicazione della vita stessa come grande evento, cioè ha il suo senso di lì. Perché? Perché l'idea della morte si ribalta sulla vita stessa, proiettando sull'esistenza questa idea dell'assenza di legami, intesi nell'accezione che ho già chiarito. Cioè vi è una accentuazione prospettata dall'idea della morte, vi è un'accentuazione degli elementi di unicità e di irripetibilità dell'esistenza stessa. Questo è il punto. Una unicità che appunto ripropone l'immagine di una totalità completa e conclusa e che è ancora uno degli elementi che ci consentono di dire non ci troviamo di fronte qui ad una sequenza di eventi pure semplice ma a un grande evento. La conclusione, l'unicità, l'irripetibilità fanno parte della dimensione dell'evento, della grandezza dell'evento, fanno parte di quella necessità di mutamento di livello di discorso che abbiamo già riscontrato in tutt'altro modo nella prima direzione che abbiamo preso in considerazione. Ed è necessario anche qui, come in generale, per il tema della centralità, esasperare al massimo questi temi, esasperare al massimo l'idea dell'unicità, dell'irripetibilità, dare un'accentuazione su questi aspetti. Io so benissimo che, a parte il mio nome che può essere anche caduto su qualche altra persona, che non esiste in tutto l'universo, che è grande, un'altra persona, un altro me, diciamo così. Esiste un solo Giovanni Piana nell'immensità dell'universo. E questo potete dirlo ciascuno per se stesso. E di questo, devo dire, non mi do affatto pensiero. Come voi non vi date pensiero? Cioè è una scontata banalità. Semmai ci daremmo pensiero se ci fosse qualcosa di simile. Già il fatto che ci sia qualcuno che ha il mio nome lo trovo un po' seccante. Sarebbe più seccante se anche mi somigliasse, sarebbe ancora più seccante se facesse cose molto simili a quelle che faccio io, se facesse delle cose che io vorrei fare e riesce a farle lui e io no, ecco, e se fosse un altro me. Ma questo può valere su un altro piano di considerazione. Questo appunto in fondo parte dalla scontatezza di questa unicità, di questa ripetibilità. Ma adesso noi siamo appunto su una strada che ci conduce, deve condurci alla metafisica. E quindi possiamo anche, dobbiamo anche vedere tutto il problema in una maniera diversa, direi all'opposto. Cioè io appunto mi sentirei rasserenato se ci fosse un altro Giovanni Piana, se ce ne fossero due, se ce ne fossero molti, moltissimi. Mi sentirei rasserenato nel senso che questa molteplicità mi farebbe sentire le caratteristiche che io posseggo, che mi individuano, non troppo peculiari. E cioè, per me si intende, per me che sono ora immerso in riflessioni metafisiche, per me il pensiero che non esista nessun altro come me, nessun altro me, questo è il pensiero inquietante, questo è il pensiero che mi turba nel profondo. Mi sembra di essere appunto troppo peculiare, una sorta di mostro, di meraviglia dell'universo, se ci sono solo io così. E queste sono caratteristiche, se possiamo dire questo, sono caratteristiche che appunto mi consentono di parlare della mia esistenza, intesa in questo modo, come grande evento. Come grande evento che ha bisogno quindi di una spiegazione ulteriore. E ulteriore è qui grosso modo il senso che avevo in precedenza. Abbiamo detto il problema metafisico accostato dall'angolatura, dalla prospettiva del problema della conoscenza, pone appunto il problema di una domanda ulteriore, che è la domanda che viene dopo l'ultima domanda. Qui noi diciamo, vi è questo evento che io sono, che è un grande evento, e quindi che si sottrae alla catena degli eventi, e chiediamo una spiegazione, ma allora non ci può essere risposto narrando i fatti reali della nostra esistenza, cioè non ci può essere risposto indicando i fatti di cui è costituita la nostra esistenza. Il fatto che io sono nato e che morirò, questo è un appunto può essere considerato dall'esterno come eventi come gli altri che stabiliscono anzi una relazione con l'insieme degli eventi. Ecco, non posso assumere delle la risposta alla domanda rivolta qui al grande evento non può essere una risposta di connessione alla superficie dell'accadere. È come se dicessi vi è nella mia stessa esistenza, in questa unicità, una tale peculiarità che deve esserci qui un senso che va oltre ciò che appare, che sta più in profondità, che quindi richiede, qui si ripresenta nuovamente, richiede l'oltrepassamento dell'immediatezza, che è l'altro elemento caratteristico di un modo di pensare orientato metafisicamente. Ecco che qui direi che il discorso tende ad essere compiuto in un'estrema semplificazione, se volete, ma credo rispondendo a quelle esigenze a cui noi volevamo rispondere. In che modo, appunto, era la nostra domanda, ci potremmo risolvere la difficoltà di delineare l'origine ideale di ciò che possiamo chiamare problema metafisico? E appunto, dicevo prima, vi sono diversi motivi che confluiscono nella posizione del problema metafisico. Secondo la mia schematizzazione, questi motivi si muovono su queste grandi contrapposizioni: totalità del mondo, io come totalità che ha il mondo come orizzonte. Questi sono i due temi fondamentali. Vi è appunto diverse, che hanno però un punto in comune, una nozione importante in comune, che noi abbiamo deciso di chiamare grande evento, e quindi noi abbiamo questa indicazione. Il pensiero metafisico si annuncia, si sviluppa, ha origine nel punto in cui si prospettano grandi eventi, cioè nei punti in cui la nozione di grande evento è in qualche modo applicabile. Questa è la tesi, se volete chiamarla così, che io intenderei proporre. E naturalmente questo accenno di discorso potrebbe essere ulteriormente approfondito mostrando l'esistenza, ad esempio, di connessioni tra la seconda via e la prima via. È probabile che la seconda via sia una forma, cioè la seconda via sia la via più radicale, cioè la via che sta alla base forse anche della seconda. Potremmo insomma approfondire variamente questo discorso, così come potremmo mostrare ulteriori implicazioni. Da un lato vi è un rapporto con la conoscenza in genere, l'abbiamo visto seguendo la prima via. Nel caso della seconda via è possibile che un ulteriore approfondimento ci porti a vedere delle affinità tra questo problema, tra questo modo di portare il problema e un problema di filosofia della religione. E la metafisica si è sempre mossa tra questi due opposti poli, tra il momento della scienza e il momento della religione. D'altra parte, e qui concludo, forse la nozione di grande evento è una nozione che troverebbe applicazioni nell'ambito della filosofia della religione. Questo sono accenni che possiamo anche mettere tra parentesi. Ciò che mi interessava è appunto realizzare questa introduzione in questa forma. Nella ripresa del tema di lunedì, della prossima lezione, e poi in seguito vedremo come in effetti si concretizzeranno questi elementi in proposte filosofiche estremamente